traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 12 novembre 1952. Il titolo di questa conferenza è Le logiche dalla 7 alla 9 e dalla 10 alla 23. Questo nastro dura 66 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Va bene, continuiamo qui con questa seconda serata di conferenze in questa classe serale con gli assiomi. Generalmente io chiamo assiomi IQ, le logiche e gli assiomi. Ora avrete del materiale ciclostilato che vi darà un bel po' di questo ed avrete copie di procedura avanzata ed assiomi prima che passi troppo tempo. Adesso abbiamo un corollario dell'ultimo punto di cui ci siamo occupati, cioè quello sulle scale graduali. Le scale graduali sono necessarie per la valutazione di problemi e dei loro dati. Le scale graduali sono più che necessarie per la valutazione dei problemi e dei loro dati. Le scale graduali sono necessarie per fare qualunque cosa. Proprio ora le scale graduali sono l'essenza fondamentale del processing stesso. E insieme a questo abbiamo qualsiasi dato ha solo verità relativa. Gli assoluti non sono ottenibili. Qualsiasi dato ha solo verità relativa. La verità è relativa. Avevamo un mucchio di materiale qui sulla logica aristotelica riguardo... un mucchio di cose. Ma sapete, c'è la logica a tre valori. Sì, no, forse, quella dell'ingegnere. Quei sì sono solo sì relativi, quei no sono solo no relativi. Ora, potreste benissimo chiedere, a che cosa sono relativi? Il modo migliore per illustrarvelo è con l'esempio del giovane navigatore. Dopotutto state cercando di trovare la vostra strada attraverso un corpo di conoscenza, e ciò non è dissimile dal navigare. Qual è la verità relativa della posizione di una nave? Qui c'è una nave. E il vostro giovane assistente dell'assistente navigatore va fuori e prende un sestante e non lo esamina molto attentamente, ma lo appoggia all'occhio e misura l'altitudine del Sole e ottiene forse l'altitudine della Luna e di Venere e rientra e annota tutti i dati e l'ora. Ed ora, avendole scritte, inizia a calcolare la posizione della nave e usa le tavole più precise, riduce tutto alla decima cifra decimale, sta estremamente attento nel riportare numeri come 0,25314. Bene, sta molto attento a quel 4, non lo fa mai diventare un 3 e non lo fa mai diventare un 5, così tante cifre decimali ed è molto attento a quel numero, è molto attento alla sua matita per assicurarsi che sia ben appuntita mentre misura la posizione della nave ed ottiene un minuscolo puntino. E per bacco, lui è proprio lì. Beh, non è vero. Lui non è proprio lì. C'erano parecchie ragioni per cui non era lì. La sua osservazione era soggetta ad un errore ben più grande di quanto lui abbia fatto affidamento sulla posizione. Il sestante e la sua abilità di usarlo lo hanno reso immediatamente soggetto ad un errore di circa un miglio. Poi l'errore nel cronometro, l'errore nella lettura ed altri errori di natura pratica lo hanno portato fino ad un punto in cui sarebbe stato giustificato solo a tracciare un cerchio piuttosto ampio. E non sarebbe mai stato giustificato nel calcolare il tutto con un'aritmetica così precisa fino a questo minuscolo, piccolissimo decimale, perché l'osservazione non lo giustifica. Non c'è motivo per una tale precisione, perché tale precisione viene basata su un'imprecisione. Nel mondo del pensare tutto ciò si riduce semplicemente a questo. Volete dire a qualcuno che avete dato a Giovanni una bicicletta rossa e loro dicono: di quale rosso? Oh, dite voi, rosso fiamma. Sono molto soddisfatti, va bene. Ora, se volevate essere, tra virgolette, veritieri a riguardo ed esatti a riguardo, così esatti, per esempio, quanto vorrebbero che lo foste con la vostra lingua, fantastico ciò che vi vogliono far fare. Dicono che ci sia una parola come preciso. Una cosa non è mai più esatta né meno esatta, è semplicemente esatta. Oh, semplicemente non esiste una precisione del genere nell'universo materiale. Semplicemente non c'è così tanta precisione. Un tiratore scelto che si mette in posizione per sparare ad un bersaglio e pianta la sua pallottola nel centro, la pallottola ha un diametro di 0,5 centimetro ed il centro ha un diametro di 9,5 mm. Ed ogni volta che piazza l'intera pallottola nel centro, lui è preciso. Ma arriva un altro tipo, ed ogni volta che spara a quel centro, lui continua semplicemente a infilarle nello stesso buco, proprio nel mezzo del nero di quel centro. Ragazzi, lui è più preciso. Eppure la persona che vi ha insegnato la vostra lingua ha detto che non c'era una cosa del genere. Vedete, hanno la definizione astratta e cercano di adattarla alla realtà del problema. E non potete adattare un astratto a una realtà generale senza avere un errore relativo. Ci deve essere qualche errore. Potete assumere un'identificazione teorica di un pezzo di spago con un altro, ma dovete estenderla fino ad uno straordinario punto teorico. E poi non sarete più capaci di trovare quel punto teorico nell'universo reale. Quindi non è una verità pratica. Volete una verità pratica, una con cui potete lavorare e che vi servirà entro i limiti del vostro problema. Ed è qui che si dice che tutta la verità è relativa. Si è detto che potete avere una verità teorica che sia esatta, teorica, e potreste semplicemente farlo in questo modo. Qui ho una verità che è esatta. È completamente esatta. È esatta con un errore inferiore di 1 su infinito. È esattamente esatta. E questo è quanto è esatta. E nessuno sarebbe in grado di sfidarvi. Dite, d'accordo, così avete una verità lì che è così esatta. Va bene, applicatela ora. Oh, non stiamo parlando di applicazione. Si dà semplicemente il caso che io abbia una verità esatta, ecco tutto. Non ci sono discussioni al riguardo, perché sta parlando di un astratto o di una cosa teorica. Ora guardiamo l'universo reale. Guardiamo l'universo reale del pre-clear. Guardiamo l'universo dell'illusione, spesso non meno reale. Guardiamo questi universi reali e vogliamo sapere quanto deve essere precisa una verità. E deve essere tanto precisa quanto il problema a cui si rivolge. Se volete tracciare un sentiero per una carriola dalla vostra porta posteriore fino al vostro garage, ci deve essere una precisione entro i limiti di circa 2,5 cm, così da poter mantenere la carriola sul sentiero. Diciamo che le vostre tavole siano larghe 13 cm. Bene, va bene posarle lì qualche centimetro più in qua e qualche centimetro più in là. La carriola ci passerebbe lo stesso. Sarebbe stupido, ma ci sono molte persone che andrebbero là fuori e prenderebbero un tacheometro. Potrebbero addirittura prendere un teodolite e prenderebbero le misure con grande cura, ungerebbero i bordi e metterebbero i bordi in perfetta condizione, in perfetto allineamento e troverebbero l'esatta distanza tra il bordo di quelle tavole e il garage. Impiegherebbero 5 giorni a farlo così da poter far andare la carriola per 5 minuti. E ovviamente, la prima volta che la carriola passa sopra tutto questo, loro mandano tutto all'aria, finendo con l'avere un margine di errore di 2,5 cm in ogni caso. Quando parliamo di verità, quindi, stiamo parlando di qualcosa che è solo relativo a un problema, o relativo ad un'altra verità, o relativo a un altro fatto, entro i limiti della funzionalità. Quanto è funzionale? Bene, deve essere tanto vero quanto è funzionale. E questo funziona anche nell'altro senso. Voi dite, quanto vero volete che sia un dato? Lo volete sufficientemente vero da essere funzionale. Ora, voi potete dire, lo voglio realmente vero. Oh, assolutamente vero, verissimo. Vedete, vero è esatto. Non ci si aspetta che siate in grado di fare ciò nella vostra lingua. Quando dite vero, intendete un assoluto. Gli assoluti sono irraggiungibili. D'accordo. Diremo una verità reale. Beh, quella sarebbe una verità che si adatterebbe all'ambito del vostro problema. Qualcosa del tipo, questa verità è funzionale nella misura in cui ogni volta che la uso funziona allo stesso modo. Uso questa verità per risolvere questo problema e ogni volta che uso questa verità funziona allo stesso modo e il risultato è entro il limite ragionevole della sua applicazione a questo problema. In questo modo non state andando alla deriva né fuori strada e non vi state aspettando che tutto salti fuori in termini di bianchi e neri e altezze e quanto alto è alto? Bene, è perfettamente vero quando vi dico che le nuvole lassù oggi sono alte. Voi dite quanto alte? Oh. Molto alte, soddisfatti. Mi sa che sto parlando di alti cirri o qualcosa del genere. Sono nuvole alte. Oppure dico che le nuvole oggi sono basse. È vero, le nuvole oggi sono basse. Bene, quanto basso è basso? Quanto è lungo un pezzo di spago? Bene, è lungo a sufficienza. Un pezzo di spago è lungo abbastanza o non è lungo abbastanza. E questa è una verità relativa. Ora sto per tracciarvi, solo per pura testardaggine, il grafico fondamentale su cui questo è basato. E questo grafico fondamentale è la scala graduale del giusto e sbagliato. Si presenta così. Qui c'è il centro del grafico. e qui ci sono i gradi di sbagliato. Così abbiamo sbagliato qua. Ora quello teoricamente va da questa parte verso l'infinito. E quello viene qua fuori verso l'infinito. Quella è un'infinità di sbagliato. Ma sappi che questo si applicherebbe sempre a tutte le dinamiche e le influenzerebbe tutte, non è vero? Se c'è qualcosa di sbagliato su una dinamica, ha un'influenza su altre dinamiche. Così arriveremo molto lontano qui, fino nello sbagliato. E quanto lontano possiamo andare? Se arrivassimo ad un'infinità di sbagliato o a uno sbagliato assoluto, qualcosa di un genere o dell'altro sarà spacciata nella sua totalità. L'universo reale sarebbe spacciato di sicuro, perché avete ridotto qualcosa a «è talmente sbagliato». Avete detto «è talmente sbagliato che niente che gli sia collegato potrà mai essere giusto». Beh, questo è impossibile. Se tutti i bigliettai di Manchester fossero sleali, potreste semplicemente fare un'affermazione. Potreste dire che i bigliettai di Manchester sono sleali. E qualcuno potrebbe dire «ha ragione». Beh, probabilmente ce ne sono due o tre che non lo sono. Voi dite, beh, va bene, lo accettate. Non vi aspettate neppure che qualcuno vi faccia una tale osservazione, perché sapete cosa intendete, ed essi sanno cosa intendete. Perché se fossero tutti sleali, e se fossero tutti dei disonesti, e la loro disonestà fosse assoluta, in ogni caso, vi posso garantire che quella sarebbe la fine dell'universo fisico. Ecco quanto sbagliato sarebbe sbagliato. Quello sarebbe soccombere. Quello è soccombere. Quello è sbagliato, un'infinità di sbagliato. E quello è soccombere da questa parte. Ora andiamo da questa parte partendo dal centro. Ed andiamo a finire qui. E questo è giusto. Questa è un'infinità di giusto. E questo è sopravvivere. Quanto è giusto un dato? Un dato è tanto giusto quanto migliora la sopravvivenza sulle dinamiche. Usiamolo come definizione. Un dato è tanto giusto quanto migliora la sopravvivenza sulle dinamiche. Quanto è sbagliato un dato? Un dato è tanto sbagliato quanto inibisce la sopravvivenza sulle dinamiche. Cos'è una soluzione ottimale? Una soluzione ottimale sarebbe quella soluzione che determinasse il maggior ammontare di sopravvivenza per tutte le dinamiche. Quella sarebbe la soluzione ottimale. Questo vi dice immediatamente, per esempio, che la guerra non è una buona soluzione. Di sicuro nel mondo pratico non è una buona soluzione. Vi dice che una discussione non è una buona soluzione. Vi dice anche che non dovreste davvero impegnarvi in qualcosa che sia interamente a favore della 2, 3, 4, 5, 6 e 7, diciamo, e che lasci fuori completamente la 1. Intendo dire, avete fatto questo calcolo ed esso migliorava ogni dinamica e si applicava ad ogni dinamica, ma non si applicava alla 1. Scoprirete che la benedetta soluzione non è funzionale. Andrà a finire male. Dovete far sì che si applichi alla 1. Qualcuno dirà, ma quello è egoismo. Potete di sicuro fallire se il sé non è coinvolto. Questo giunge come un dato strabiliante ad alcune persone. Improvvisamente dicono, vuoi dire che anch'io ho il diritto di sopravvivere? Bene, ora, cosa sarebbe una soluzione non ottimale o l'inverso di una soluzione ottimale? Se aveste, per esempio, se aveste un problema e 50 persone vi offrissero soluzioni, ci sarebbero le due estremità dello spettro. Ci sarebbe la peggior soluzione e ci sarebbe la miglior soluzione. E la miglior soluzione migliorerebbe maggiormente il più grande numero di dinamiche. E il peggio è che, e tra parentesi, questo si dimostra efficace col passare del tempo. Non sembrerebbe. Sembrerebbe in una osservazione a breve termine o qualcosa del genere. A breve termine che potreste omettere una delle dinamiche e dire «Beh, quella la sfasceremo completamente e questo farà sopravvivere le altre». Non avrete una buona soluzione. Avrete una buona randomity quando lo fate. Cominciate a combattere qualcuno o combattere qualcosa, e quello fa parte delle dinamiche, e se li combattete abbastanza duramente e così via, noterete che proprio la cosa che state cercando di difendere inizia a crollarvi addosso. Quindi volete essere cauti, volete scegliere qualcosa che sia debole, che non sia un granché su una qualsiasi delle dinamiche da combattere, se state davvero pensando nei termini ampi delle 8 dinamiche. Allora, questa soluzione ottimale è in che misura è giusta? Beh, sarà giusta di tanti gradi quanto serve alle dinamiche. Di quanti gradi è sbagliata? sarà sbagliata di tanti gradi quanto inibisce la sopravvivenza delle dinamiche. Questo grafico è un grafico molto utile ed è in realtà logico. Ora, se vi chiedete, se ci dedicate del tempo, scopriremo... La nave sta collando a picco. Il marinaio scopre che sarebbe capace, immergendosi e chiudendo una delle prese d'acqua, di tenere la nave a galla abbastanza a lungo da permettere a tutti i suoi compagni di lasciare la nave. Eppure, questo gli costerà la sua vita. Questa è una soluzione perfettamente valida, perché dice che c'erano un gran numero di altre persone e quelli erano i suoi compagni di squadra, i suoi compagni di bordo e così via. E qualcuno deve pur chiudere quella presa d'acqua. E così lui dice, sarò io a farlo, e procede a farlo. E questo è particolarmente buono, perché tutto ciò che perde in effetti con questa azione è un corpo. La morte non è molto definitiva, sfortunatamente, ma vero. Abbiamo allora dati relativi. Ora, un dato è tanto grande quanto influenzerà le dinamiche. È grande così. Ecco quanto è grande un dato. Ecco quanto è importante un dato. Influenzerà ampiamente le dinamiche. Se voi guardate i dati, quindi, vedrete che dovete essere capaci di valutare i dati. In altre parole, qual è la verità relativa di questi dati? Questi dati sono solo vagamente veri? Abbiamo un migliaio di fattori in questo problema, e questo dato si applica solo a 6 dei fattori. Direste no, no. O avete un migliaio di fattori e avete un dato che si applica a 200 di questi. Direste ehi. Avete un migliaio di fattori ed avete un dato che sembra si applichi in un modo o nell'altro, bene o male, a tutti loro, ma fa cose strane ed imprevedibili con ognuno dei fattori. E tra l'altro, tenetevelo stretto, è una variabile casuale ed esaminandola scoprirete un mucchio di cose sul problema. Se avete qualcosa che sta variando casualmente con tutti i fattori di un problema, osservatelo, osservatelo attentamente. Perché al suo interno ci potrebbe ben essere un fattore superiore a qualsiasi altro fattore otteniate. Ma ora diciamo che avete un migliaio di fattori nel problema e scoprite un dato che si applicherà e sarà di beneficio a 800. Questo è il principio di una democrazia, è il principio della regola della maggioranza e così via. Tutte queste cose vi rientrano. Allora quel dato è importante. Quindi approviamo leggi che influenzeranno la stragrande maggioranza delle persone, quindi diciamo che una legge ha la verità di essere di beneficio al popolo e a un mucchio di altre cose. Quella è valutazione dei dati. C'è di più. La verità è relativa agli ambienti, all'esperienza e alla verità. È tremendamente facile vederlo, ma è relativa all'ambiente. Per esempio, uno smoking è importante a Londra, ma a Saipan non è importante neanche lontanamente. Un fucile da elefanti a Londra non è importante neanche lontanamente, ma può essere utile a volte in alcune parti del mondo. Prendete una qualche persona incapace di valutare la verità, a proposito, ed esaminate il suo bagaglio. Esaminate semplicemente ciò che ha nelle tasche, ed esaminate quello che ha nella sua cassettiera. Se invadeste la sua privacy fino a quel punto, l'applicabilità del materiale al suo ambiente vi direbbe in gran misura quale fosse la sua abilità di valutare. Se la sua abilità di valutare fosse molto scarsa e avesse semplicemente un mucchio di cianfrusaglie, niente sembrasse avere a che fare con nient'altro e tutto venisse in qualche modo conservato nel caso ne avessi bisogno. Per esempio, ha un coltello da caccia usato per fare lo scalpo ai primi colonizzatori, o qualcosa del genere, e lo tiene in giro in caso ne avesse bisogno. Oppure ha un fischietto da poliziotto, e da questo e da quello, e così via. Cominciate a chiedergli di valutare, passerà dei brutti momenti. Avrà anche problemi con il tempo. Bene, un dato può essere valutato solo ricorrendo a un dato di entità paragonabile. Oh, ragazzi, vediamo di impararlo, che ne dite? Vediamo di impararlo indipendentemente da qualsiasi altra cosa che non sappiate. Le scale graduali sono più importanti di quello, molto più importanti, ma un dato può essere valutato solo usando un dato di grandezza paragonabile. Perdiana, vediamo di impararlo. Può essere valutato solo usando un dato di grandezza paragonabile. Ora, prendiamo un granello di sabbia ed una montagna. E diremo, bene, adesso c'è un granello di sabbia e c'è una montagna. E il tipo dice, beh, va bene, ma So del granello di sabbia, ma non ho mai visto una montagna. Cosa facciamo riguardo la montagna? Voglio dire... Beh, questo tizio dice, è un mucchio di granelli di sabbia. Ah, sì, non ha niente a che fare. Lui dice, sai quelle colline là? Bene, dice, se quelle colline fossero 8 volte più grandi, sarebbero una montagna. E il tizio dice, davvero? Adesso ci stiamo addentrando nella grandezza paragonabile. Ora, ci domandiamo perché Herr Diavolo occupa così tanto spazio sulla scena e perché i diavoli paragonati agli dei siano così prominenti. Diventeranno così prominenti. Beccatevi questa. Diventeranno così prominenti quanto gli dei che si presume contrastino. Potreste andare in giro e dire, ora, il Dio, credi in Dio. Dio è tutto, Dio è l'unico. Ovviamente è contrastato dal diavolo, ma Dio... e così via. Il diavolo può anche rubare le anime degli uomini. Dio si prende davvero cura degli uomini. Dio fa questo e Dio fa quello. Otterrete precisamente il 50% delle persone a cui state insegnando questo. Loro guarderanno qua giù e diranno... Anche il diavolo può prendere la tua anima? Dio è così grande? La reazione mentale automatica, il meccanismo che sta alla base di ciò, dice immediatamente che il diavolo è importante quanto Dio. E ci sarà il 50% della popolazione che segue in realtà il diavolo. Poco importa quanto violentemente avete cercato di insegnarglielo. Ora, un dato è importante nella misura in cui è stato valutato, è il prossimo corollario di questo. Quanto è importante un dato? È importante nella misura in cui è stato valutato. Cos'è un dato valutato? È un dato che è stato paragonato agli altri fattori dei problemi cui siamo interessati. Molto bene, abbiamo un preclear, e il preclear è in condizioni terribili, tremante, infelice, sicuro che qualcuno gli sparerà la prossima volta che gira l'angolo. È in condizioni orribili. Lui è solo qualcosa che persino, se voi aveste una natura compassionevole, potreste persino provare compassione per lui. È in condizioni terribili. Un Homo sapiens, è normale. Ed è semplicemente in questa orribile condizione. Cominciate ad audirlo e scoprite che ogni sera, quando torna a casa, un gatto gli miagola contro. Volete audire quello? Non è un dato di grandezza paragonabile. Dovete guardare e trovare un dato abbastanza potente da far causare al preclear questa condizione su di sé. E voi state pensando molto, molto malamente, e voi state stimando molto, molto malamente se vi accontentavate di qualcosa che non lo avesse causato. Ha avuto le solite difficoltà familiari. Suo padre e sua madre sono più o meno come gli altri padri e madri, eppure lui è in una condizione terribile. Dite, beh, devono essere stati suo padre e sua madre. Sono un padre e una madre nella media, ma il suo caso non è nella media. Dovete essere capaci di diagnosticare sulla base chiara, precisa. Fareste meglio a trovare qualcosa di abbastanza grande da aver causato la condizione. Ora, un altro modo di dire questo è: la causa è sempre uguale o più grande dell'effetto. La causa è dello stesso ordine di grandezza dell'effetto e l'effetto è dello stesso ordine di grandezza della causa. Con questa sola differenza, ci potrà essere una moltitudine di minuscole cause che crescono diventando una montagna di effetti. Ma in quel momento metterete assieme le cause e scoprirete che esse hanno la stessa dimensione. Oppure ci potrebbe essere una moltitudine di effetti che prendono piede da una qualche causa insignificante. Ma in ogni caso, quando state guardando un preclear che ha qualcosa che non va, non siate soddisfatti del fatto che è così perché qualcuno gli ha rubato il biberon quando era piccolo. C'è qualcos'altro nell'ambiente di questo preclear, deve trovarsi nel suo ambiente se lui è in condizioni davvero terribili, di cui non sei al corrente. Ed è meglio che peschiate un po' in giro, fate un accertamento e tutto ad un tratto inizierete a trovare qualcosa che è dello stesso ordine di grandezza del preclear in quanto causa. E quello, detto per inciso, è di fatto l'anima ed il corpo della diagnosi. Ora, per quanto riguarda l'essere capaci di ricercare e pensare riguardo qualcosa, un dato è valido nella misura in cui è stato valutato. Troverete un'enorme quantità di persone che arriverà dicendo che è successo questo e quello e che questo era conosciuto qui e quello era conosciuto là e così via. E se voi guardate questo e continuate a guardare questo, e la vostra attenzione continua a diffondersi partendo dal dato, vi state diffondendo da un dato valutato. Un dato non è buono, tanto per parlare schiettamente. Semplicemente non è buono, a meno che non ci sia qualche valutazione, a meno che qualcuno non dica a che cosa sia in relazione. Prendiamo il dato camion. E ora voi scrivete un saggio sul consumo della benzina e vi guardate attorno ed usate un esempio di trasporto per mezzo di camion ed il numero di chilometri che vengono percorsi per litro di benzina ed il numero di tonnellate di carico trasportato e via dicendo. E qualcuno arriva da voi e dice: «Bene, il tuo intero soggetto è stato trattato». Voglio dire, è già trattato. Sapevamo tutto quello che c'era da sapere, già da molto tempo. Voi dite: «Davvero?». Loro dicono: sì signore, ecco qui un saggio e c'è la parola proprio lì, camion. Voi dite: beh, aspetta un minuto, quella parola camion in quell'articolo al quale ti stai riferendo ha anche le parole macchine per passeggeri, jeep, carri armati, navi da guerra, navicelle spaziali, veicoli, tricicli e non dice nemmeno una parola sulla benzina o il consumo o nient'altro e dice solamente camion. E il tipo dice in modo trionfante: «Beh, dice camion, il dato è importante!». Semplicemente ignoratelo dopo questo. Non vale la pena ragionare con lui. Oppure dategli del processing. O fate sì che qualcuno tra i vostri amici che non vi è simpatico gli dia del processing, perché il tipo non è in grado di valutare i dati. Un dato è come tutto un oceano pieno di gocce d'acqua. E voi vi trascinate in questo oceano pieno di gocce d'acqua ed ogni dato assomiglia ad ogni altro dato e voi alla fine nuotate dappertutto in questo oceano e che cosa trovate alla fine? Trovate una goccia d'acqua che contiene certi componenti che sono differenti dalle altre gocce d'acqua ma che è uguale a tutte le altre gocce d'acqua e voi valutate questa goccia d'acqua e valutando questa goccia d'acqua scoprite un mucchio di cose che riguardano l'acqua. Così tirate fuori questa goccia molto attentamente e la mettete lassù come singola goccia d'acqua. E poi scoprite 4 o 5 altre gocce che sono di valore per voi e questa è la sostanza di quell'oceano. Quella è valutazione. Arriva qualcuno e dice: «Bene, guarda, c'è tutto un oceano pieno d'acqua. Che cosa vuoi farci con quelle gocce?». E voi dite: «Queste gocce spiegano tutte le gocce in quell'acqua. Non avete bisogno di tutte quelle gocce ora, avete solo bisogno di conoscere queste gocce. E questo vi dice che cos'è l'acqua. C'è acqua pesante e c'è acqua leggera e c'è acqua minerale e questo è tutto ciò che le diverse acque hanno in comune con essa e questi sono esempi di ognuna». E il tizio dice: «Oh, quello non è sensato». È meglio che stiate attenti nell'assimilare dati che non avete valutato voi stessi. L'istruzione è spesso fatta come se si trattasse di imbottire serpenti. Qua giù nello zoo hanno un serpente cui danno da mangiare ogni 6 mesi. Hanno una macchina per imbottire e forzano le sue mascelle ad aprirsi e gli mettono l'estremità di questa macchina in bocca e poi girano la manovella. E questo lo carica per 6 mesi. Poi va a dormire, dorme per un lungo tempo e così via. Bene, quello potrebbe essere paragonato all'istruzione moderna. Non ne valutano mai nessuna parte. Aprono semplicemente la bocca allo studente e macinano. E se lui ha dentro di sé abbastanza dati quando un corso finisce, beh, si suppone che sia istruito. Sarà istruito solo nella misura in cui ha valutato i dati. Ecco un azzimato ufficiale dell'esercito che è appena stato trasferito all'artiglieria da campo. Ha ricevuto un intero mese di addestramento sull'artiglieria da campo e dicevano cassoni, camion, avantreni, tessere per le provviste, fieno, benzina, millesimi, postazioni di tiro. Lui conosce tutte queste parole, gli sono molto familiari, le ha sentite proprio tutte e va là fuori ad avviare il semovente con la semplice procedura di vedere se c'è del fieno. E lui guarda tutto intorno e scopre che non hanno fieno e che quindi non possono entrare in azione. Qualcuno gli punta il dito e gli dice: «Ehi, la roba sparata dai cannoni è nelle scatole laggiù». «Quali scatole? Ciò che sto cercando sono i cassoni». «Bene, quelli sono cassoni, contengono i proiettili». «Ah sì», dice. «Oh beh, d'accordo, aggancia i cassoni». Ora è pronto, ha tutti i dati del mondo, ma non li ha applicati a niente. E la cosa più orribile che vi possa capitare è di assorbire tutti questi dati e non metterli a paragone con niente e non sistemarli per scoprire quale sia l'elemento necessario. ciò sarebbe orribile. Perché improvvisamente avreste un pre-clear alle 2 del mattino e cercate di audire quel pre-clear e di finire il vostro lavoro, ma il pre-clear continua a strillare. E tra la polizia che suona il campanello e i genitori del pre-clear al telefono, non avete avuto il tempo di valutare questi dati. Il tempo per farlo è ora! Vi chiedete se sia altrettanto importante far sì che il pre-clear si tolga le scarpe prima di stendersi sul divano, quanto lo sia dire, sempre ed invariabilmente, al pre-clear di tornare in tempo presente, o di essere consapevole di ciò che lo circonda o di orientarlo nel tempo e nello spazio. Questi due dati sono della stessa grandezza? No, non sono della stessa grandezza. È importante che il vostro pre-clear sia in tempo presente. È importante che il vostro pre-clear sia alla fine dell'engram prima di farlo ricominciare dall'inizio dell'engram. Continuando su questo soggetto della valutazione, questa è in realtà l'essenza dell'istruzione, la sua essenza. Di fatto avete qui solo 5 dati di grandezza non paragonabile. Voglio dire, sono così alti, sono IQ. Sono lassù, alla cima della piramide. Ed essi non sono affatto paragonabili con gli altri dati che state ottenendo. Così, se passaste ore ad esaminare IQ e a fare applicazioni teoriche dei IQ di per se stessi, e minuti su tutto il resto di questo materiale, per ognuno, stareste quindi valutando più o meno correttamente. C'è un testo di navigazione stampato, intitolato Dutton. È il più fantastico libro di testo che abbiate mai letto. Contiene tutto quello che esiste, vi si trova proprio tutto. Tutto ciò che volete sapere è lì dentro. E dice tutto usando la stessa struttura di frasi. Non c'è alcuna valutazione nel Dutton. In realtà è pressappoco la cosa più sinistra che uno studente abbia mai affrontato. Oh, sarebbe orribile. Perché in esso leggete, le carte vengono normalmente emesse dall'ufficio idrografico, sono 55 cm per 60, dovete sempre conoscere l'indice di errore del vostro sestante. Le carte sono piegate, solitamente, e riposte in un cassetto in qualche nave mercantile, mentre nella maggior parte dei vascelli della marina vengono lasciate spiegate. Ed il vostro tizio legge questo e... dovete sempre conoscere l'indice di errore del vostro sestante. Oh mio Dio, non mettete quello come ordine di grandezza a paragone con il modo in cui si piegano le carte o quanto sono grandi le carte. Ciò è completamente secondario. Ma, accidenti, se non conoscete l'indice di errore del vostro sestante, non riuscirete mai a determinare una posizione. Cioè, ecco tutto, non riuscirete mai a sapere dove vi trovate. E quella è l'essenza della navigazione. Date quindi lo stesso valore a questi Q. Abbiate la conoscenza di questi Q. Piazzare le cose nel tempo, nello spazio. Creare tempo, spazio, energia, materia e così via. Ragazzi, semplicemente lavorateci fino all'ultimo respiro. Imprimetevelo per bene in mente. E poi prendete questo altro materiale e valutatelo tramite i Q. Vedete come funziona? Eppure questi altri dati hanno interesse per te. Ed essi, a loro volta, danno qualche valutazione frammentaria del Q. Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.